Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Pensiamo a tutte le intenzioni, le persone, le intenzioni della comunità, i bisogni degli uomini, affidandoci l'intercessione di Maria.
Dal primo libro dei Maccabei al 13° capitolo, i versetti dal 31 al 53. Trifone agiva con perfidia verso Antioco, il re ancora giovane, e lo uccise. Si fece re al suo posto, si mise in capo la corona dell'Asia e procurò grandi rovine al paese. Simone intanto contemplò le fortezze della Giudea, le cinse di torri elevate, di mura solide, con portoni e sbarre, e rifornì le fortezze di viveri. Poi Simone scelse alcuni uomini e li inviò al re Demetrio per ottenere esenzioni al paese, perché tutti gli atti di Trifone erano state delle rapine. Il re Demetrio lo assicurò in questo senso, poi gli rispose per iscritto inviandogli la seguente lettera. Il re Demetrio a Simone, sommo sacerdote e amico del re, agli anziani, alla nazione dei Giudei, salute. Abbiamo ricevuto la corona d'oro e la palma che ci avete inviato e siamo pronti a concludere con voi una pace solenne e a scrivere ai sovrintendenti agli affari di concedervi le esenzioni. Quanto stabilimmo con voi resta stabilito e le fortezze che avete costruite restino di vostra proprietà. Vi condoniamo le mancanze e le colpe commesse fino ad oggi e la corona che ci dovete, se altro si riscuoteva a Gerusalemme, non si è più riscosso. Se alcuni di voi sono idonei a essere arruolati nella nostra guardia del corpo, siano iscritti e regni la pace tra noi. Nell'anno 170 fu tolto il giogo dei pagani da Israele e il popolo cominciò a scrivere negli atti pubblici e nei contratti anno primo di Simone, sommo sacerdote insigne, stratega e capo dei Giudei. In quei giorni Simone pose il campo contro Gezer, la circondò di accampamenti, fece allestire una torre mobile, la spinse contro la città e abbatté una torre e la conquistò. I soldati della torre mobile si lanciarono nella città e si produsse in città un grande trambusto. I cittadini salirono sulle mura insieme con le mogli e i bambini, stracciandosi le vesti, e supplicavano a gran voce, chiedendo a Simone di dare loro la destra, e dicevano: «Non trattarci secondo le nostre iniquità, ma secondo la tua clemenza». Simone venne a patti con loro e non combatté oltre contro di loro, ma li scacciò dalla città, purificò le case nelle quali c'erano idoli e così entrò in città con canti di lode e di ringraziamento. Eliminò da essa ogni impurità e vi stabilì uomini osservanti della legge, poi la fortificò e vi costruì un'abitazione per sé. Ora quelli della cittadella di Gerusalemme, messi nell'impossibilità di uscire e venire nel paese a comprare e a vendere, erano molto affamati e una parte di essi moriva di fame. Allora supplicarono Simone perché desse loro la destra, e Simone la diede, ma li sloggiò lì di là e purificò la cittadella da tutte le contaminazioni. Fecero ingresso in quel luogo il 23 del secondo mese dell'anno 171 con canti di lode e con palme, con suoni di cetra, cimbali e arpi e con inni e canti, perché era stato eliminato un grande nemico da Israele. Simone stabilì di celebrare ogni anno questo giorno di festa. Intanto completò le fortificazioni del monte del Tempio vicino alla cittadella e vi si stabilì con i suoi. Vedendo poi che suo figlio Giovanni era ormai uomo, Simone lo fece capo di tutte le milizie e questi pose la sua residenza a Gezer. Parola di Dio.
Noi sopravvissuti alla neve, soprattutto i più coraggiosi, ci fermiamo sul testo di oggi, dopo una breve premessa sul cammino di questa settimana, che comincia dal capitolo 11, versetto 38. Ma in sostanza abbiamo letto la fine della carriera di Giona, alcuni eventi importanti della sua carriera e l'inizio di quella di Simone. E per Giona vediamo che oramai non si tratta più semplicemente della difesa per la libertà religiosa o della difesa della Giudea, ma si tratta di delle conseguenze delle varie alleanze nelle vicende della lotta per il potere, in questo caso dell'impero seleucida, del siriano soprattutto. Quindi per esempio Giona va in soccorso a Demetrio, c'è tutto il racconto di quello che fanno ad Antiochia, però poi Demetrio non mantiene le promesse, così racconta l'autore. Poi compare Trifone al versetto 54 del capitolo 11, con Antioco ancora giovane, adolescente, e qui abbiamo notato un cambiamento nelle funzioni di Giona, e non soltanto di Giona. Al versetto 57 Antioco, in realtà poi Trifone, comunque a nome di Antioco, ti conferma il sommo sacerdozio, dice: ti faccio capo dei quattro distretti. Questa è una grande novità, diventa uno degli alti funzionari dell'impero, con responsabilità anche militare, politica e militare, su diverse regioni. E da qui difatti vediamo come egli si muove in diverse regioni che non sono in Giudea, ovviamente in Siria fino a Hamat, eccetera. E anche Simone, il fratello, al versetto 59 riceve un incarico, è nominato comandante della costa, da Tiro fino a Gaza. Ecco, vediamo qui appunto, questo abbiamo notato, questo sviluppo, diciamo, dell'iniziativa dei Maccabei, che ricordiamo cominciò con Mattatia, secondo il primo libro dei Maccabei, per la difesa dell'osservanza della legge. Poi c'è il capitolo 12, questo è il capitolo 11, il capitolo 12 è occupato nella prima parte dai documenti che attestano l'alleanza con Sparta e con Roma, che per assicurarsi una autonomia, se non una piena indipendenza, era importante, diciamo necessario, avere la protezione del più grande, del potere ormai ascendente e imperante di Roma. E quindi queste alleanze contribuiscono nella logica a questa autonomia politica, quindi mi pare che per questo è inserito qui. Dopodiché, sempre al capitolo 12, abbiamo ancora lo stesso contesto di Giona, che si occupa di altre regioni della sua responsabilità, diciamo, anche militare. Per esempio, al versetto 31 del capitolo 12 e seguenti, combatte contro gli arabi, poi riparte, versetto 32, va a Damasco, percorre tutto il paese e così via. Bene, poi abbiamo la fine di Giona, preso con l'inganno da Trifone, e c'è un primo lutto molto sottolineato, come un lutto da parte di tutto Israele, versetto 52-53, e questo lutto si ripeterà alla sua morte. Si pensa che sia morto, ma in realtà è ancora vivo, ma poi verrà ucciso. Ma nel frattempo l'autore racconta l'inizio di Simone al posto di Giuda, la sua successione, e anche qui abbiamo notato e possiamo notare l'importante discorso, dichiarazione di Simone. È al capitolo 13, i primi versetti, versetto 3, versetto 4, per la causa di Israele che sono morti, anch'io dedico la vita. Poi c'è anche al versetto 6, vendicherò la mia nazione. E poi c'è la sottolineatura, come se Israele fosse nel pericolo di essere annientato da tutte le nazioni. Questo è il linguaggio dell'autore, che richiama un linguaggio religioso, un linguaggio importante, che giustifica anche, ecco, a mio parere giustifica in questo modo, o interpreta, ecco, in questo modo. Tutti i pagani, spinti dall'odio, si sono radunati per sterminarci. Notiamo la differenza, con questo poi finisco, la differenza fra, è una delle cose che abbiamo notato, fra questo tipo di linguaggio importante, religioso, e la descrizione che l'autore stesso fa degli eventi, che sono determinati in realtà non dall'odio di tutte le nazioni, ma dalla necessità di garantire l'autonomia o l'indipendenza in mezzo alle varie lotte per il potere. Non è che ci sono tutte le nazioni del mondo o attorno coalizzate contro Israele, che sarebbero tutti i pagani contro. Anche questo tipo di linguaggio è un tipo di linguaggio che fa riferimento non alla politica, ma alla religione, diciamo noi con una distinzione un po' moderna. Cioè tutti i gentili contro Israele. Questo è un modo per interpretare gli eventi, ecco, sulla base delle scritture antiche, ma il suo stesso racconto mostra che non ci sono tutte le genti contro, e questa è la mia osservazione. Ecco, vi lascio la parola adesso, in particolare sul brano di oggi, dove ritroviamo Trifone, che però a questo punto uccide Antioco, giovane, per incoronarsi re, e poi l'azione di Simone.
Io notavo nei primi versetti di oggi è sottolineata la perfidia di Trifone, che è verso Antioco, per appunto ascendere al potere, prendere il suo posto, e tutto quello che fa lo fa per questo. E anche quello che viene detto rispetto alla Giudea, le rapine, come viene ricordato il versetto 34, le rapine che ha compiuto in Giudea sono frutto probabilmente di questa sua sete di potere per prendere il posto di Antioco. Questo sembra molto sottolineato, cioè Israele è vittima di questa perfidia di Trifone. E non tanto una cosa mirata contro Israele, ma è una ricerca del potere di Trifone. Questa è la prima sottolineatura che facevo. La seconda, su questi capitoli, su questa parte, dove in versetti 41 e 42 viene sottolineata l'autonomia tributaria, cioè indipendenza tributaria. E anche i versetti precedenti, concesse le esenzioni e vengono invece tolte tutti i tributi che Gerusalemme, se altro si riscuoteva a Gerusalemme, non sia più riscosso. È la indipendenza tributaria che a questo punto viene affermata e ottenuta da Simone, ricordata anche più avanti, al versetto per esempio 26, ha ricacciato i nemici di Israele, gli hanno restituito la libertà a Israele, e anche al versetto 36 viene ricordata questa indipendenza che Simone ottiene, ed è sottolineata anche dal fatto che i documenti che vengono redatti, documenti ufficiali, ricorrono a una datazione dove si ricorda l'anno primo di Simone, quindi la possibilità per Israele di emettere documenti datati con una propria datazione. Questo viene ricordato anche più avanti, versetto 43 del capitolo 14, fosse che Simone fosse da tutto obbedito, si scrivessero nel suo nome tutti i contratti del paese e vestisse di porpora e ornamenti d'oro. Quindi il sommo sacerdozio viene nominato stratega e anche capo dei giudei, le tre cariche. La cosa che colpisce è che poi al capitolo 14, e poi lo vedremo, insomma, si ripete che il popolo dei giudei, i sacerdoti, avevano approvato che Simone fosse sempre il loro condottiero, il sommo sacerdote, finché non sorgesse un profeta fedele. Sembra che ci sia un termine, però anche questo versetto lo si può prendere come conferma che il sommo sacerdozio di Simone era divenuto importante. Non si è detto così, per esempio, di Gionata, è di Simone che si dice così.
Anche a me continua a colpire quello che ha detto un po' meglio Giovanni all'inizio, cioè questa tenere presente da parte dell'autore sia l'aspetto politico che comporta alleanze, anche atteggiamenti che, insomma, a me personalmente, soprattutto per quanto riguarda Jonathan, mi avevano lasciato, mi creava un po' di fatica, tenere presente contemporaneamente l'aspetto religioso che riemerge di più, mi pare di poter dire, con Simone. Mi ricordavo che, non voglio sottolinearlo più del dovuto, comunque Mattatia nella benedizione ricorda Giuda, Simone e Giuda, e Simone in questa parte riemerge parecchio l'aspetto religioso, cioè, ci sono tutte queste purificazioni che lui fa, anche questa parrebbe una certa clemenza che in Simone è sottolineata. Pare che non abbia di mira né la vendetta né l'annientamento dei nemici, quanto la purificazione della terra di Israele.
La cosa che diceva adesso Barbara l'avevo notata anch'io, perché un po' tutto questo brano è molto, come dire, mi sembra molto cultuale, sia appunto per queste purificazioni, ma anche come linguaggio è molto, addirittura nella lettera di Demetrio, quando parla di esenzioni, di per sé sono, è la remissione, no? Che Afesin è molto, e lo dice due volte, e poi ci sono altre cose anche nella lettera, vi condoniamo le mancanze, le colpe commesse, che uno dice, boh, insomma, comunque evidentemente lì è solo ambiguo, cioè è un po', invece poi quando parla di Simone la cosa emerge, anche secondo me emerge molto, ecco, perché al versetto 46, non trattarci secondo le nostre iniquità, secondo la tua clemenza. E poi la purificazione, e poi entrò in città con canti di lode e di ringraziamento. E poi ancora di più nella cittadella, quando entra nella cittadella, c'è proprio, sembra un salmo, versetto 51 dice che entrarono con canti di lode, con palme, con suoni di cetre, cimbali, arpe, con inni e canti, perché era stato eliminato un grande nemico. Quindi sembra un momento appunto molto culturale, ecco, e sembra che di Simone, almeno in questo brano, in questo contesto, sia sottolineato il fatto che lui fosse un grande sommo sacerdote, no? È detto così, che è un po' strano, e quindi questa colorazione mi sembra che ci sia, ecco.
Questa accentuazione dell'aspetto religioso è ripreso anche dall'elogio di Simone, non per anticipare comunque l'elogio di Simone, che segue sembra illuminare anche questi testi, cioè la ripresa della purificazione, che mi sembra che fosse la cittadella fosse occupata da 25-27 anni, mi sembra di aver letto, e poi di queste altre città si dice altrove, adesso io mi perdo, non riesco a citare i versetti esatti, che queste persone andavano, entravano e uscivano dalla cittadella, quindi rendevano impura anche il resto della città. E anche le altre due città sembra che l'intento sia quello di purificare la terra, comunque custodirla in pace, come dice anche l'elogio di Simone, per permettere al popolo di appunto coltivare la propria vite, il proprio fico e occuparsi delle cose dell'osservanza della legge. È un po' enfatizzato in due capitoli quello che in realtà è un tentativo molto effimero, perché poco più avanti Antioco, figlio di Demetrio, di nuovo si riprenderà queste, o comunque le rinfaccia. Al capitolo 15 inviò lettere Antioco, figlio di Demetrio, alle isole del mare a Simone, etnarca dei Giudei, il cui contenuto era del seguente tenore: voglio rivendicare i miei diritti sul regno, e dice, dal 25 in poi, voi occupate Giaffa, Gezer e Lacra in Gerusalemme, tutte le città del mio regno, avete devastato il loro territorio, avete causato rovina grande nel mio paese, ora consegnate le città che avete occupate insieme con i tributi, oppure date in sostituzione 500 talenti d'argento. E Simone risponde: non abbiamo occupato terra straniera, ma l'eredità dei nostri padri, abbiamo recuperato l'eredità dei nostri padri, eccetera. E questo poi più avanti sarà fatale per Simone. Quindi mi sembra che questo capitolo, che così enfatizza, cioè immortala, come dire, un'opera grandiosa di Simone, anche se poi il racconto stesso dice che è stata qualcosa di effimero. Lo stesso Simone morirà tragicamente ucciso durante un banchetto a tradimento. Quindi c'è un'intenzione dell'autore di voler come immortalare un momento che è stato anche molto limitato nel tempo, come una realizzazione di tante aspettative.
Ma io non sono in grado di fare un pensiero conclusivo, diciamo, adeguato. Credo che anche dai vostri interventi risulta che c'è un aspetto politico e militare, anche militare, per esempio nel capitolo di oggi, capitolo 13, il versetto 38, concede le esenzioni, 37, ma poi aggiunge: quanto stabilimmo con voi e resta stabilito, e le fortezze che avete costruito restino di vostra proprietà. Questo poi si conferma successivamente, come avete osservato, con la conquista di altre fortezze di Gezer, e in particolare soprattutto con la conquista della cittadella a Gerusalemme e la festa relativa. Sia questo fatto, sia appunto l'aspetto militare e politico in Simone mi sembra che cresca, e vedremo anche successivamente che crescerà ancora, verrà nominato etnarca dei Giudei, eccetera. Addirittura al capitolo 15, versetto 6, gli verrà concesso di battere moneta, non solo di, come qui diciamo, i documenti datati dal primo, ma di battere moneta, che, come sappiamo, la moneta è molto importante, è l'impero che ha la moneta, sappiamo anche oggi, è attraverso la moneta che si governa. Non è un caso che il dollaro sia fondamentale nel mondo, chiaro? Ecco, perché poi viene difeso dalle armi, evidente. Però è molto importante qui battere moneta, ma noi vediamo che non è un'indipendenza totale, cioè ci sono sempre, qui sono concessioni di battere moneta, però aumenta indubbiamente l'autonomia, l'indipendenza. Ecco, vediamo che c'è questa logica da un lato di tipo politico e militare, tenendo conto di da dove siamo partiti, cioè dall'idea iniziale che è necessaria un'indipendenza politica e militare per custodire un'identità culturale e religiosa. Questo mi pare un punto centrale su cui riflettere, e il versetto 41 lo dice. Versetto 41, nell'anno 170, che è il 141 avanti Cristo, fu tolto il giogo dei gentili da Israele. È un'interpretazione, e questo mi sembra il secondo elemento, un'interpretazione religiosa legata all'aspetto politico, e il giogo dei gentili fu tolto da Israele. Cioè è finita un'epoca, però non so se sarà finita, vedremo che non sarà finita. È finita un'epoca in cui i gentili comandavano su Israele. Ecco, qualcuno vede qui anche, quando qualcuno dei grandi commentatori vede qui un'intenzione, l'intenzione di dire che appunto è terminata una disposizione divina e adesso le cose sono cambiate. Perché il giogo dei gentili stava su Israele per disposizione divina, secondo concetti precedenti ormai secolari. Quando i persiani dominavano, era Dio che aveva disposto così per Israele, e la ribellione non andava bene. In Israele era così, almeno secondo diversi profeti. Qui è finita un'epoca, può darsi che ci sia quest'eco, è finita l'epoca. Cioè Dio poi ha cambiato. L'autore, vediamo, il primo libro di Maccabei non è così esplicito, non nomina direttamente Dio che fa finire un'epoca e ne fa iniziare un'altra. Però lo suggerisce probabilmente, ecco, con queste espressioni di tipo religioso. Vediamo, ci sono eventi politico e militari, ma anche interpretazioni religiose, come avete già notato. Ecco, terminiamo qui. Soprattutto con la sottolineatura della festa, della interpretare la riconquista delle fortezze e in particolare la conquista della cittadella come un atto di purificazione, è un'interpretazione religiosa. Questo è avvenuto per motivi militari essenzialmente, cioè perché gli è stato consentito dal centro, diciamo, dal centro dell'impero siriano che li ha consentito questo, e quindi è stato in grado di riprendersi in mano, ecco. Ma questo è interpretato come l'eliminazione di un grande nemico per Israele. Qui vediamo qui di nuovo l'interpretazione dell'autore e forse anche dei Maccabei stessi, l'interpretazione dell'autore che vede nella tutta la vicenda una purificazione, una liberazione di Israele, una difesa della sua identità.